Si apre con la musica di Brahms il nostro incontro d'estate di oggi, una esecuzione guidata da Alessandro Cadario, cui diamo subito il benvenuto perché è proprio lui il nostro ospite di oggi. Buongiorno maestro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere qui con noi. La prima domanda, prima di ogni altra cosa, è che orchestra era e quando è stata registrata questa bella incisione?
Questa seconda sinfonia di Brahms era con la Russian National Orchestra in un concerto di diversi anni fa alla Sala Tchaikovsky, e devo dire è un'orchestra con cui affrontare questo repertorio è stato molto bello per la capacità di reagire sempre molto bene al fraseggio e a tutta la concertazione che Brahms richiede.
Entreremo nel merito del suo rapporto con le orchestre più avanti, ma come sempre noi dobbiamo presentare Alessandro Cadario al nostro pubblico, e allora partiamo dall'inizio, il vero inizio, cioè il suo innamoramento per la musica. Come è avvenuto? Come ha scoperto questa passione?
Ma io dico sinceramente che non avevo nella mia mente da giovane studente di violino di diventare direttore d'orchestra, cioè una cosa che è nata strada facendo. E il mio primo vero amore con la musica è nato attraverso il canto nel coro, quindi mi appassionava moltissimo da adolescente cantare, ho cantato in diversi cori polifonici, scoprendo capolavori da Monteverdi, Palestrina, Mendelssohn, e una musica che mi piaceva moltissimo, lo studio del violino, e poi da lì piano piano la composizione, ho messo insieme tutti i pezzi e diciamo che sono arrivato alla consapevolezza che forse la sintesi migliore delle mie esperienze musicali si poteva tradurre sul podio.
E allora veniamo agli esordi, diciamo, come è iniziata la carriera e come ha avuto accesso alle sue prime orchestre?
Anche qui una cosa graduale e di questo non per scelta ma per casualità ovviamente, ma di questo sono molto felice perché mi ha permesso di fare la famosa gavetta, insomma di poter lavorare molte ore con le orchestre e i miei inizi sono stati proprio con delle orchestre giovanili, in particolare ho avuto la fortuna di incontrare tutto quello che è il mondo del sistema di José Antonio Abreu, anche proprio lavorando con lui e con Maria Maino a Milano che ha così instradato anche il sistema in Italia. E quindi ho avuto la fortuna di dirigere in particolare questa Futura Orchestra che raccoglieva tantissimi talenti, in particolare del Nord Italia, con cui abbiamo fatto veramente delle bellissime produzioni e quello è stato un pochino un momento per me molto importante. Per come dire, prendere una consapevolezza piena dello strumento orchestra e farlo funzionare proprio partendo dal motore, dai pezzi, dagli elementi quelli fondamentali. E poi da lì c'è stato un avvicinamento alle orchestre professionali che pian piano si è sviluppato in maniera sempre più costante e con compagini sempre più prestigiose, il che voleva dire in sostanza che il grado di esperienza che io dovevo apportare nella direzione delle partiture doveva essere un livello, diciamo, completo, ecco, di idea musicale e di realizzazione.
Nella vita di ogni musicista, si sa, c'è un incontro importante, soprattutto pensando a questo passaggio dalla gavetta, come ha detto giustamente lei, alla professione vera e propria con le grandi compagini. Ecco, le vorrei chiedere se lei ha questa figura di riferimento, questa figura che le ha facilitato o le ha permesso questo passaggio, e poi quali sono stati i suoi modelli, a chi ha guardato, a chi si è ispirato, chi ha copiato nel passare sul podio delle grandi orchestre.
Ma dunque, non c'è una figura in particolare alla quale io debba un legame, diciamo, particolare, intendendo come figura, come direttore d'orchestra. Però ci sono stati moltissimi musicisti, soprattutto compositori, che si sono appassionati al mio modo di dirigere, in particolare ritenendo che le loro composizioni fossero ben servite. Quindi se penso al maestro Fabio Vacchi, a Marco Tutino, a molti compositori che un po' richiedevano la mia direzione, ecco, quello per me è stato un grande momento di passaggio. Mi ha permesso di potermi presentare alle orchestre e farmi conoscere, e questo poi ha aperto numerose strade. Ma diciamo che sono sempre stato un musicista che aveva più a che fare con magari con gli strumentisti, con i compositori che con i direttori d'orchestra, sebbene abbia ovviamente molti modelli, nel senso che in questo lavoro io penso che copiare troppo un solo direttore sia un elemento che ti allontana un po' da quello che è lo scopo principale, ovvero di trovare una tua identità come direttore, che poi è il motivo di interesse, per cui ovviamente riascoltiamo con grande piacere anche centinaia di volte la stessa grande opera del passato, e ogni direttore ci mostra un aspetto, e in questo devo dire è molto bello che ci siano diverse voci, anzi così diverse voci. Se devo dire poi sul personale, chiaramente io ho sempre avuto una grande ammirazione per il percorso del maestro Claudio Abbado, sia per questo legame con il sistema di cui parlavo prima, sia per una mia personale predisposizione al vedere questo lavoro come un lavoro in progress che poi di fatto non si conclude mai, cioè può sempre lasciare spazio alla crescita, cosa che a mio avviso, per quanto riguarda la carriera del grande Claudio Abbado, è successa sempre fino alla fine, dove ogni interpretazione riusciva quasi in maniera incredibile a superare quella precedente.
Thank you.
La musica di Prokofiev, ancora una volta sul podio Alessandro Cadario, il nostro ospite d'estate di oggi. Che cosa abbiamo ascoltato nella fattispecie, maestro?
Allora, questo era l'ultimo movimento della sinfonia classica di Prokofiev, e che è forse una delle composizioni per orchestra da camera più famose, sì, del compositore russo, e in particolare l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione dei Pomeriggi Musicali di Milano.
Prima di questo ascolto dicevamo del rapporto che Alessandro Cadario ha con la composizione e i compositori. Essendo evidentemente compositore egli stesso, gli è più facile dialogare con i suoi simili anche dal podio. Ecco, allora vorrei che ci raccontasse come queste due componenti si arricchiscono e si nutrono tra loro, perché storicamente i grandi direttori erano anche compositori, potremmo fare alcuni nomi, anche Furtwängler, Mahler. E poi questa cosa si è un po' persa. Sta un po' ritornando oppure si sente un caso isolato?
Ma ci sono tantissimi esempi di illustri colleghi che sono sia compositori che direttori, e devo dire che a questa nota tengo molto, a questa cosa di cui stava accennando, perché il lavoro del direttore d'orchestra nasce sicuramente dalla figura del primo violino, sicuramente nasce nel suo cuore il primo direttore d'orchestra è il compositore di quella specifica musica. Quindi a un certo punto, poi anche per ragioni di repertorio, di orchestre, è un lavoro che ha preso una propria strada, ed è anche bello e giusto. Trovo però che nella formazione del direttore, questo per citare il grande maestro Riccardo Muti, la formazione da compositore sia centrale proprio a ragione di questo motivo, perché ecco, diciamo che la visione poi del compositore e del direttore d'orchestra sono l'una la complementare dell'altra, quindi diciamo che mentre il compositore architetto mette in fila tutti i suoni, li scrive sulla carta, il direttore d'orchestra fa un po' l'opposto, ovvero prende queste informazioni e poi costruisce il progetto, lo ricostruisce in quel momento con quella determinata orchestra. Quindi avere contezza chiaramente di quelli che sono gli elementi dell'ingegneria musicale, mi viene da dire, aiuta non poco a non solo a capire com'è la forma, chiaramente questo anche un'analisi, ma proprio a entrare in quei meccanismi della composizione anche a livello istintivo, che poi nella realizzazione della partitura credo possano restituire qualcosa di importante. Ecco, quindi io in questo senso sono felice di aver fatto completo questo percorso della composizione, aver scritto io stesso molto, e soprattutto sono contento di poter dirigere molta musica nuova accanto a quella di repertorio, perché credo poco nelle specializzazioni dei vari generi. Credo che, un po' come mi è stato insegnato dai miei maestri, cerco di approcciarmi alla musica nuova come se fosse di repertorio, la musica di repertorio come se fosse musica nuova. Questo è un grande punto di partenza attraverso il quale si sfugge la routine da una parte e si evita di servire male, senza profondità e senza intenzione, la musica nuova.
Ecco, a proposito di repertori, maestro, lei lo diceva, insomma, non è solo un direttore sinfonico, dirige molta musica contemporanea, ma ha anche un lato operistico molto importante, nato qualche anno fa con un'esecuzione rossiniana, se non sbaglio. Ecco, vorrei che lei ci raccontasse questo tipo di divisione, diciamo, del sé del direttore, perché sappiamo molto bene che dirigere l'opera non è come dirigere la sinfonica, c'è un lato di accompagnamento che è molto più forte, mentre invece nella sinfonica si è sostanzialmente dei solisti con un enorme strumento musicale. Quale dei due aspetti le piace di più? Quale le interessa di più? Quali sono le differenze?
Sicuramente avere la possibilità di affrontare sia il repertorio sinfonico che quello operistico, ma aggiungo anche qualche balletto che ho avuto la fortuna di fare, nella formazione di un direttore anche nel mantenimento, penso sia, o comunque per me è così, un elemento estremamente importante, perché è un tipo di lavoro, come giustamente diceva, molto, molto diverso, sia perché il sinfonico si esaurisce in pochi giorni, bisogna avere un grande controllo e messa a punto dello strumento orchestra in poco tempo e dove, diciamo, la parte musicale è centrale. Invece nell'opera bisogna un po' rifuggire il tentativo di voler controllare tutti gli elementi, che sarebbero troppi per essere controllati, perché ogni opera, non solo parlo del coro e dell'orchestra, ma coinvolge centinaia di tecnici, artigiani, veramente una macchina imponente che ha bisogno di funzionare nel suo insieme, quindi non solo nella parte musicale, per cui c'è questa figura del passato che si chiama direttore e maestro concertatore, certo, che ha un po' una figura di collante con tutto il reparto della regia, ma in generale che poi deve un po' sintetizzare, armonizzare non solo la parte musicale ma un po' tutto, per cui in questo, ecco, della parte teatrale mi affascina molto questi meccanismi, quindi non solo lavorare con i cantanti, che è molto bello, ma proprio vivere il teatro con tutte le sue dinamiche molto affascinanti, molto imprevedibili, che impongono, diciamo, anche un pochino più di imprevisto. Allora, ecco, saper risolvere l'imprevisto, che non deve spaventare ma deve essere un elemento di attenzione quasi maggiore, rende questo lavoro diverso e a suo modo molto, molto affascinante rispetto invece magari a quello del sinfonico, che è altrettanto bello soprattutto per i repertori, ma è anche, come diceva giustamente prima, molto diverso.
Viva Gesù, viva!
Estratto dal Viaggio a Reims di Gioachino Rossini, registrato durante un'accademia rossiniana a Pesaro, dunque nel centro del rossinismo massimo mondiale. Sul podio sempre il nostro ospite di oggi, Alessandro Cadario. Maestro, un'esperienza giovanile che però si è rivelata fondamentale nella sua esistenza, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Rossini, tutte le volte che l'ho incontrato, e in particolare questa, è stato un amore a prima vista, per così dire. Rossini insieme al repertorio mozartiano sono ora la parte centrale del mio repertorio operistico. Sono molto contento di avere all'orizzonte due opere di Rossini nella prossima stagione, e certamente è un autore che porto sempre nel cuore con grande entusiasmo nell'approcciarmi alle sue partiture, al suo teatro, ecco.
E insieme a Rossini, quali sono gli altri operisti preferiti? Quali le piacerebbe dirigere che magari non le hanno ancora proposto?
Ma allora, l'altro autore, come dicevo, è Mozart, che sono felicissimo di affrontare proprio in questi giorni qui a Roma al Teatro dell'Opera per il Festival di Caracalla, con un nuovo Don Giovanni per la regia di Barkatov, che andrà in scena dal prossimo 20 luglio. E su altri autori, certamente, ecco, un autore a cui non mi sono ancora approcciato è Puccini, che inizierò ad affrontare con Le Villi il prossimo ottobre a Verona, ed è un autore di cui mi piacerebbe sicuramente affrontare tutto il repertorio, così come di Verdi. Poi chissà, più avanti, ho fatto molta opera contemporanea, non mi dispiacerebbe anche approfondire ulteriormente il Novecento, di cui per ora ho diretto un meraviglioso Trouble in Tahiti di Bernstein, meraviglioso come partitura, sì, molto. Ho diretto diverso Menotti, ho diretto Hense. Ecco, diciamo che il repertorio è vasto, poi tutto non si potrà fare, no. ma sono molto aperto, poi soprattutto negli sviluppi futuri, nello sperimentare, nel capire quali repertori poi possano essere quelli che mi affascinano di più.
Manca il Novecento storico sostanzialmente, quindi le auguriamo presto un Wozzeck o una Lulu, se possiamo permetterci.
Ma perché no?
Ma certo. E invece, guardando a orizzonti più vicini a noi, anche geograficamente, noi potremo ascoltare il maestro Alessandro Cadario alla Chiesa di Santa Maria in Calanca sabato 9 agosto 2025 alle ore 20 in un concerto davvero molto interessante. Si apre con la Sinfonia numero 9 di Felix Mendelssohn, e poi come prosegue questo concerto, maestro?
Sì, è un programma davvero particolare, perché poi procede con questo concerto per marimba e orchestra d'archi di Rosauro.
Sì.
E poi si conclude con il concerto d'Aranjuez di Rodrigo, per forse il pezzo più famoso per chitarra solista e orchestra. E sono davvero felice e onorato, è il mio primo concerto in Ticino, in questo caso in Canton Grigioni, e la prima volta alla guida dell'OSI, ed è un'orchestra di cui ho una grandissima stima, e sono molto felice di poter iniziare questa collaborazione.
E allora vi ricordo che tra l'altro che in quella serata i solisti saranno Mattias Vush alla marimba e Pedro Matteo Gonzalez alla chitarra. Il maestro Alessandro Cadario dirigerà l'Orchestra della Svizzera Italiana. Appunto, l'appuntamento è per sabato 9 agosto 2025, ore 20, Chiesa di Santa Maria in Calanca. Così si conclude il nostro incontro d'estate di oggi. In sottofondo state già ascoltando la musica di Beethoven. Maestro Alessandro Cadario, grazie.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.